Radio Izzos. Parola di studente.
E di studentessa.
Successivamente, vabbè, andavano a dormire. Di notte, come ben saprete, erano in queste costruzioni ad Auschwitz, erano fortunati che erano di mattoni e quindi non erano particolarmente fredde, ma negli altri campi invece sì, perché essendo di legno comunque entrava il vento, le intemperie, pioveva dentro ed era una situazione molto difficile, disagiata. Dormivano in questi letti che uno di fianco all'altro, che non ci stavano sraiati.
10 persone in un letto.
E
una piazza e mezzo.
Che dovevano stare naturalmente tutti di costo, uno di fianco all'altro, testa e piedi con uno, quindi avere i piedi dell'altro di fronte, avendo freddo, avendo fame e dovendo convivere con queste persone. Naturalmente le malattie, era facilissimo che se avevano continuamente malattie, si diffondevano in un secondo per tutto il campo ed era un problema grosso, perché se ci si ammalava si aveva la certezza di morire.
Ma infatti per questo c'è anche scritto su Se questo è un uomo, spiegato molto bene. C'erano tantissime regole, anche a volte stupide. Per esempio, la mattina bisognava farsi la doccia in queste latrine, che era più sporcarsi che lavarsi. Gli venivano sempre tagliati i capelli, onde evitare i pidocchi, eccetera. E venivano sempre spesso controllati per le malattie. I malati ad Auschwitz andavano a Moritz, dove è stato Primo Levi, andavano in KB, che era una sottospecie di infermeria, dove venivano curati, e se non guarivano entro 15 giorni venivano uccisi. Il più delle volte si ammalavano a causa delle scarpe che portavano, che erano degli zoccoli di legno, che rallentavano la loro andatura e rovinavano i piedi, facevano venire delle piaghe enormi che si infettavano e provocavano malattie molto gravi. Cos'altro?
Vabbè, naturalmente si creavano tutte le dinamiche che si possono creare in questi campi quando c'è la mancanza dei beni di necessità, quindi i piccoli scambi che si creano tra i prigionieri. C'era chi aveva magari un vestito più stretto, i pantaloni stretti, quello che gli aveva troppo larghi se li scambiavano, piuttosto che qualcuno che dava il suo cucchiaio per avere una razione di pane in più, perché queste zuppe venivano distribuite ma non tutte avevano il cucchiaio, quindi il cucchiaio era un simbolo di avere qualcosa, di avere un qualcosa più degli altri, di essere più forti, più potenti. E si scambiavano questi oggetti, si scambiavano le scarpe, c'era questo mercato illegale ma anche parzialmente fomentato. La cosa più allucinante è che, vabbè, naturalmente avevano la stella di David gli ebrei, come gli omosessuali e gli zingari avevano tutto quanto. La cosa più allucinante è che i ladri, comunque i delinquenti della Germania piuttosto che della Polonia, venivano internati in questi campi, ma erano un livello sopra tutti. Quindi si chiamavano capo e gestivano una baracca. Quindi il capo gestiva la baracca e spesso, essendo pure lui prigioniero, quindi non poteva uscire, doveva sottostare, naturalmente però aveva dei vantaggi rispetto agli ebrei, quindi aveva una stanza a parte dove dormiva da solo, aveva più cibo e tutto quanto, però spesso anche lui, essendo prigioniero, era molto cattivo e crudele contro i suoi prigionieri dentro la sua baracca.
E a questo punto, oltre ai capo, c'erano anche i Sonderkommando, che erano delle persone prese, dei deportati presi dai prigionieri, che si occupavano di fare, diciamo, il lavoro sporco. Ad esempio, veniva cremata una persona e i Sonderkommando dovevano prendere le ossa, pestarle in modo da ridurle in polvere e poi spargerle per un campo. E comunque tutti i lavori più sporchi facevano, appunto, come per esempio togliere i corpi dalle camere a gas per portarli nei forni, o piuttosto che spalare la neve quando ce n'era troppa, o per dire così. Però loro, a differenza dei capo, non avevano più cibo in più, né camere a parte, né nient'altro.
La cosa più allucinante, secondo me, che io ho notato, e penso tutti, vedendo questi campi, visitando questi luoghi, è l'atrocità e l'organizzazione più al millimetro che avevano i tedeschi nei confronti di queste persone, che veramente era tutta una macchina perfetta che continuava, girava, funzionava e ha sempre continuato a funzionare ed è riuscita quasi a col loro progetto di concludersi. Infatti, per esempio, i Sonderkommandos Sonder Commando facevano questo lavoro, ma sapevano che alla fine di tutto loro sarebbero stati quelli morti. Erano quelli che mandavano material, cioè nel pratico le persone alla camera gas, erano quelli che gli distribuivano il sapone per dirgli andate a fare la doccia quando sapevano che sarebbero morti. Erano quelli che magari il fratello, dopo che era stato gassato, lo portavano a cremare e lo bruciavano. Ed è stata veramente una macchina perfetta, tutto funzionava e tutto era organizzato nel minimo centimetro.
A Birkenau, come vi ho già detto, andavano tantissime persone, innumerevoli persone. Non c'è mai stata una rivolta da parte dei deportati, a parte una in particolare che si è distinta tra le altre, di alcuni Sonderkommando, saranno stati una decina, che si sono rivoltati contro delle SS, alla fine sono morti 100 Sonderkommando e 2 SS. I deportati non potevano ribellarsi essendo in numero molto maggiore rispetto alle SS, perché appunto lo scopo di queste guardie era di renderli deboli a tal punto da non pensare assolutamente a una rivolta ma a sopravvivere. Quindi già appena arrivati, dopo tantissime ore di viaggio, il più lungo era dalla Grecia, quindi un paio di settimane senza mangiare, senza bere, dopo quel viaggio erano già stravolti e quindi lì già debolissimi, in modo da non potersi assolutamente ribellare.
Poi magari voi ci parlate del viaggio che facevano in treno e di cosa è stato dopo
quel video.
Il viaggio consisteva in un carro bestiame dove allora le persone arrivavano alla stazione, chi si consegnava direttamente all'SS, chi veniva denunciato da vicini, chi più che altro veniva preso dall'SS, gli ebrei si dovevano distinguere con la stella di David, che è una stella a 6 punte, sempre sugli indumenti dovevano tenerla. Poi c'erano i rifugiati politici?
Sì.
Rifugiati politici che si distinguevano con un triangolo rosso, gli omosessuali con un triangolo giallo, sempre sulla maglietta. E quindi in base ai documenti loro e al segno di distinzione li portavano tutti in stazione, dove dicevano lasciate qua le vostre valigie e tutti i vostri beni, che li avrete tra poco quando arriveremo a destinazione. Infatti gli ebrei pensavano di essere deportati in dei ghetti e non sicuramente non nei lager. Lì lasciavano la loro roba e salivano sul treno, ammassati anche in 300 persone in un carro bestiame, che era proprio un vagone senza né sedie né niente. Ogni tanto capitava di trovare un secchio dove poter fare i propri bisogni e molto spesso non riuscivano neanche a sedersi tutti. Da questo viaggio morivano tantissime persone e quando arrivavano i loro beni assolutamente non li venivano restituiti, venivano subito smistati. Già appena scesi dal treno, in particolar modo a Birkenau, venivano divisi in 2 gruppi, appunto tra donne e uomini. Le donne molto spesso venivano utilizzate per smistare gli oggetti di valore lasciati alle stazioni e poi venivano chi non andava, i bambini o le donne deboli o gli uomini deboli o le persone anziane venivano immediatamente mandate al crematorio a qualunque ora del giorno o della notte, e le altre persone invece andavano alla sauna dove lì cominciavano il loro processo di disumanizzazione.
Io dico 2 parole che forse avremmo dovuto dire prima, su cosa c'è stato prima del trasferimento in questi campi di sterminio. Hitler naturalmente cominciò, prima ancora, lui non aveva subito chiaro dall'inizio che cosa farne di questi ebrei, come ucciderli e quale sarebbe stato il processo per la distruzione di questo popolo, che secondo lui era un verme, comunque un parassita, non per caso, perché un verme è un oggetto, è qualcosa che puoi schiacciare, ma il parassita è quello che ti intacca e da te persona normale ti fa diventare pure da te parassita. Hitler ebbe all'inizio l'idea di trasferire tutti gli ebrei nell'isola del Madagascar, quindi trasportare tutti gli ebrei, di collocarli in quest'isola, naturalmente controllati dall'SS, ma comunque di trasferirli
lontano.
Naturalmente il fattore principale in realtà per cui Hitler non fece questo è che quei territori lì erano comunque gestiti dall'Inghilterra e sotto il loro dominio, ma anche per una questione economica, perché sarebbe venuto a costare tantissimo. Quindi cominciarono i primi stermini in realtà per le strade, a fucilate, dove uccisero 10.000 persone in una sola giornata rastrellarono le strade e mitragliarono 10.000 persone, ma decisero che non era quello lì il sistema giusto, perché i soldati, gli SS si deprimevano, erano continuamente ubriachi. Naturalmente uccidere queste quantità di persone, tutto questo sangue sparso in una sola giornata, rendeva pure le situazioni dei militari problematiche interiormente. Quindi prese in considerazione questo sterminio. Come prima cosa trasferì tutti gli ebrei nei ghetti, nelle grandi città, in questi quartieri dove dovevano stare di notte, devono stare lì per forza, non possono, con le solite regole, non possono fare matrimonio all'interno, non possono pregare, non possono avere tutte queste cose che facevano all'esterno, possono uscire solamente durante la giornata per lavorare e rientrare la sera, tutte accalcate naturalmente nelle case, come ben saprete. Successivamente a queste...
Era l'unico che poteva uscire. L'unica persona che poteva uscire da questo ghetto era il farmacista. Un farmacista in particolare, abbiamo visto il suo ghetto a Cracovia, e lui in teoria doveva uscire solo per lavorare, per comunicare appunto con l'esterno, per avere farmaci, e comunque era il medico. E lui però ovviamente cercava di aiutare il suo popolo, e per esempio distribuiva tinte alle persone anziane in modo da non farle deportare nei campi, oppure cercava di portare più cibo in abbondanza, e comunque portava medicinali e sonniferi per i bambini per farli addormentare quando arrivavano le SS a rastrellare le persone.
E
soprattutto fotografava tutto ciò che c'era nel ghetto, in modo da documentare. Infatti noi, grazie a questo, abbiamo le prove certe che siano esistite veramente queste cose.
Vabbè, non tocchiamo l'argomento dei negazionisti, perché mi pare non ci sia nemmeno da prendere in considerazione come argomento. Quindi vabbè, dopo che Hitler trasportò tutti questi ebrei all'interno dei ghetti, li cominciò la disumanizzazione, li trasferì, come abbiamo capito prima, con i treni verso i campi. Un altro problema che nacque fu al momento della liberazione, quando naturalmente gli ebrei vennero liberati tutti, e il problema era come ritrasportare tutte queste persone verso la loro patria, verso il loro paese d'origine, questa grandissima mole di persone. Quindi moltissime persone si camminarono a piedi, lo raccontano ancora, ci sono molte persone che sono tornate in Italia a piedi dalla Polonia, dalla Germania, dai campi di dai campi di concentramento. Naturalmente non 1300 km da persone allenate fisicamente pronte, 1300 km da una persona che mangiava un pezzo di pane per magari un anno e mezzo e che non aveva più, non faceva fatica a stare in piedi.
Allora, le persone all'esterno del campo non erano a conoscenza di questo fatto, prima di tutto perché a nessuno era permesso di uscire dal campo, a nessun deportato. Seconda cosa, perché le SS, prima di andare a lavorare nei campi di concentramento, subivano anche loro un processo, diciamo, di disumanizzazione, nel senso che facevano un corso in modo da poter odiare a tal punto gli ebrei da essere contenti, diciamo, quando li uccidevano, e quindi non sentivano assolutamente rimorsi né altro. E poi, quando molto spesso venivano chiesti per esempio chiarimenti su questi campi, cosa avveniva in questi campi, le SS si impegnavano a fare dei video dove prendevano dei bambini, delle persone a caso, e gli davano del pane con la margarina, piuttosto che li facevano lavorare in degli orti che sembravano molto luminosi, con tanta frutta e comunque delle cose che sembravano all'apparenza belle, e spedivano questi video. Immediatamente dopo la registrazione del video le persone venivano uccise in modo da non tenere testimoni. Le persone uscite, cioè i deportati che sopravvivevano ai campi di concentramento, uscivano, e noi abbiamo visto in particolare una foto ad Auschwitz dove si vedevano dei deportati magrissimi, comunque con ancora la faccia scavata così, e sotto c'era scritto che loro erano in questa situazione dopo 3 mesi di cure mediche, usciti dal campo da 3 mesi, dopo 3 mesi che mangiavano e comunque erano curati. Infatti le persone uscite dai campi molto spesso morivano perché si abbuffavano di cibo e non erano più abituati a mangiare quelle quantità, e quindi morivano di, come si dice, ipernutrizione. Infatti poi piano piano con degli studi hanno scoperto che queste persone dovevano essere rieducate a mangiare, cioè quindi prima mangiando poco, poi un po' di più, così come i bambini, esattamente come i bambini. E quindi non fu facile, anche perché al ritorno delle persone molti non sapevano dove andare, perché magari le loro case erano state distrutte, i loro familiari morti e quant'altro.
Primo Levi diceva che c'erano, come dire, dei fattori psicologici dopo uscire dal campo, cioè dopo sì. che qualcuno uscì dal campo.
Sì.
Come sentirsi in colpa per la gente che era morta.
Esatto, cioè comunque ci fu anche, vabbè, questo qui naturalmente non l'abbiamo appreso da andare ad Auschwitz, però per naturalmente prima di partire abbiamo fatto degli studi, ci abbiamo fatto delle conferenze per prepararci a questo viaggio. Uno dei fattori più angoscianti in realtà in cui ci dobbiamo sentire noi come italiani colpevoli è stato il fatto che questi prigionieri tornati dai campi di sterminio, tornati indietro, disumanità, tutto quanto, a volte non venivano nemmeno, non venivano creduti, non venivano, venivano comunque esclusi pensando che stessero raccontando delle cose non vere. Uno per il fattore comunque dell'ignoranza e il secondo fattore è che non si poteva credere che fosse vero una cosa così brutta, è banale dirlo così, così atroce, così drammatica come era stata.
La gente non voleva credere molte volte, non voleva sapere la verità per non sentirsi anche loro in colpa.
Infatti, per esempio, i Sonderkommando, prima di rivelare chi fossero, cioè cosa fossero veramente stati, ci vuole un sacco di tempo, perché uno, avevano paura di non essere creduti, e due, perché volevano dimenticare, perché ricordare una cosa così atroce per loro sarebbe stato troppo forte, perché durante quegli anni il loro unico scopo di vita era raggiungere la primavera come l'inverno, come spiega appunto Primo Levi.
Io, più che una domanda, un'osservazione. Voi avete detto che nessuno sapeva.
No,
però c'è
nessuno voleva sapere.
Sì, ma questo dopo.
Sì.
Però negli intorni anche dei campi.
Sì, nessuno sapeva, ma c'era sempre quel. No. Così io avevo altre cose da dire.
No, invece secondo me sapevano perché.
Sapevano, ma non volevano dire, non volevano, cioè si tenevano distaccati.
In molti sapevano, anche perché dentro al campo abbiamo visto una vetrina allucinante, cioè proprio sarà stata grande come questa classe, piena di capelli di persone morte, un'altra vetrina forse due volte questa classe piena di scarpe delle persone morte, e i capelli
quattro volte, non due volte, c'erano tante vetrine,
tantissime vetrine con
scarpe,
oggetti,
valigie,
pentole, pettini, perché le persone pensavano di andare là e comunque trovare avere bisogno ghetto. Di queste cose, trovare un ghetto, trovare un posto dove comunque abitare in condizioni precarie ma riuscire a vivere, invece venivano spogliati di tutto.
E questi capelli venivano venduti a un marco alla tonnellata, e abbiamo visto un tappeto fatto di capelli, e quindi i capelli servivano a fare, non so, le uniformi dei militari piuttosto che tappeti, appunto, coperte o altro. Quindi le persone che compravano i capelli sapevano, presumo che sapessero da dove arrivavano questi capelli. Da dove arrivassero.
Radio Rizzos. Parola di studente
e di studentessa.